Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
E ci siamo, domenica 22 novembre alle 13:06. Good morning Juventus, anzi good afternoon ormai Juventus. Luca Cavallero vi terrà compagnia fino alle 15. Domenica Sport. Subito la domanda perché va fatta, ragazzi. Qua ci dobbiamo interrogare su questo. Ma questa Juventus, così convincente, così spumeggiante, può fare realmente a meno di Paolo Dybala? Perché io ieri, avendo visto Cristiano Ronaldo e Morata, arrivo a dire: è impossibile in questo momento, e lo dico con l'amaro in bocca, fare, diciamo, affidamento su questo giocatore che è entrato con un impatto considerevole. Numero per poter interagire con noi: 340 54 25 324. Ma saluto e rispalanco le porte di Domenica Sport a un amico, Simone Nasso. Ci sei, Simone?
Luca,
ciao. Che ritorno
di Radio Bianconera.
Che ritorno, un ritorno col botto, quello di Simone Nasso. Mi dai il 10% del tuo tempo questa domenica?
Ma anche di più, dai, anche di più.
Anche di più, perché bisogna sempre dare di più del 10%. Senti Simone, io ho chiesto subito ai nostri ascoltatori di Dybala, perché ieri, dopo aver visto la prestazione di questa coppia offensiva, mi viene da far fatica a pensare che questo giocatore possa trovare spazio ora come ora. Noi ci proiettiamo avanti, parleremo anche di Juventus-Cagliari nel dettaglio, però ci proiettiamo a Juventus-Ferencvaros, perché di fatto la Juventus vincendo può ipotecare la qualificazione. E secondo te, Pirlo, che mossa potrebbe fare in avanti? Potrebbe far giocare Ronaldo e Morata di nuovo, con Morata che forse ha un po' bisogno di rifiatare, oppure può schierare a sorpresa entrambi, Ronaldo Dybala o Dybala Morata?
Ma secondo me lì davanti Andrea Pirlo confermerà quanto visto ieri. Perché Morata in questo momento sembra il partner ideale di Cristiano Ronaldo. Quando non segna, fa segnare.
Certo.
Ha trovato la sua dimensione ideale, e appunto in questi anni quello che si è visto spesso era la difficoltà ogni tanto di trovare il partner ideale per Cristiano Ronaldo. Anche lo scorso anno a corrente alternata, un po' Higuain, un po' Dybala, Morata sembra veramente il partner ideale. Io in questo momento, fossi in Andrea Pirlo, martedì schiererei lo stesso assetto offensivo per chiudere i conti per la qualificazione agli ottavi, e poi ovviamente magari penserei a far rifiatare più avanti.
340 54 25 324, diteci la vostra. E io voglio andare alla partita di ieri, perché non è che sfuggo all'analisi della partita. Secondo me, e vado contro tendenza, i migliori in campo sono stati due centrali difensivi, Demiral e De Ligt. Ho visto i numeri, ho visto qualche statistica, come gli orsi con il miele, no, per utilizzare questa metafora, e ho visto che Demiral, caro Simone, ha fatto ben 84 passaggi giusti, alla facciata di chi diceva che Demiral fosse scarso in fase di impostazione, perché abbiamo sentito anche questa. Io ti chiedo, ma dal tuo punto di vista, questa transizione della coppia difensiva entro quando si completerà? Perché poi per Pirlo arriva la prima grande difficoltà della sua esperienza da allenatore: mettere da parte gradualmente Bonucci e Chiellini, con i quali ha giocato ieri sera coppia centrale totalmente affidabilissima. E non ci sta l'analisi: sì, vabbè, ma tanto era il Cagliari, quindi il Cagliari era sotto blasone, la Juventus ha difeso bene per questo. Secondo me non ci sta. Secondo me il Cagliari ha attaccato poco per merito dei due centrali difensivi della Juve.
Assolutamente, Luca. Tra l'altro il Cagliari finora aveva segnato tantissimi gol, ieri anche
15, fatto di non 15 aver... per l'esattezza.
Assolutamente, quindi anche il fatto di non aver subito gol è un segnale certamente positivo. Per quanto riguarda la coppia difensiva, adesso arrivano tra virgolette i guai, buoni guai per Andrea Pirlo, nel senso che prima non ha avuto i due De Ligt e Demiral, adesso non ha gli altri due, prima o poi li avrà tutti e quattro, e lì si vedrà verso quale coppia difensiva andrà Pirlo. A parer mio, io continuo a dire, De Ligt e Demiral non devono essere considerati la coppia del futuro, ma la coppia del presente.
Bravo, bravo, mi è piaciuto molto questo che stai dicendo.
E finiti.
Sono d'accordo con te, non mi piace parlare di futuro, parliamo di presente, che è la cosa importante. E parlando di presente, caro Simone, qua vado a citare l'amico Alessandro Santarelli, che ieri sera ha passato in rassegna tutti i numeri di Arthur. Grafica già presente sui nostri social, realizzata dal sottoscritto. Simo, io te li leggo qua, due numeri, ce li ho sotto mano. Non possiamo essere indifferenti rispetto a queste cifre. Palloni giocati 109, ragazzi. Duelli 29. Precisione dei passaggi 95%, quindi quasi 100%. Palloni recuperati 11. Passaggi riusciti 97, quindi 105 e 97 sono i due numeri che dobbiamo tenere in considerazione. Palle lunghe riuscite 7, 1 contro 1 23. Ecco, anche questo è un tema. Si parla tanto della Juventus che non ha regista, che non può giocare col centrocampo a 3. Però in prospettiva, giocando al Toto Pirlo, definiamolo così, Simone, giocheresti con un centrocampo a 3 con Arthur regista? Te lo chiedo proprio così, boom.
Secondo me Pirlo ci proverà. Ci proverà con il passare del tempo, perché Arthur sembra avere i tempi e soprattutto la tecnica per ricoprire quel ruolo. Ovvio, il campionato spagnolo è diverso da quello italiano. Ma quindi certo, ha avuto un breve periodo di ambientamento. Ieri abbiamo visto un grandissimo Arthur. Se impara un po' di più a verticalizzare, secondo me può essere il giocatore ideale per stare in cabina di regia in un eventuale centrocampo a 3.
E cari amici ascoltatori anche di Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre, voi non lo sapete, ma a dirlo è un estimatore totale di Miralem Pjanic, che è il sottoscritto, il signor Simone Nasso, che vedo lì in collegamento, omnipresente in maniera impattante, un estimatore totale di Miralem Pjanic. 340 54 25 324, interagite con noi. E leggo Damiano da Civitavecchia che dice: Domenica Sport con Luca Cavallero che è troppo forte, sospende, non mette la E. Damiano, ma fammi le tue poesie, che sei il mio caffè del mattino ogni giorno ad up and down, fammi una tua poesia. Ecco, cito Damiano e cito la poesia, perché secondo me un aspetto poetico e letterario, e lo dico a un autore di un libro che non è Il Muro Invalicabile, ma un libro di tutto rispetto, è anche Federico Bernardeschi, caro Simone. Cioè, Federico Bernardeschi ieri straordinario, con la S maiuscola.
Assolutamente, finalmente abbiamo visto un Bernardeschi con grande personalità. Abbiamo visto un Bernardeschi che prova la conclusione, un Bernardeschi che prova la giocata, e forse la pausa delle nazionali gli ha fatto bene, questo va detto. Io mi auguro che dia continuità alla prestazione di ieri, alle prestazioni che abbiamo visto con la nazionale, e poi forse il fatto anche di aver ricevuto fiducia da Andrea Pirlo, perché diciamocelo tutti, ieri non ci aspettavamo di vederlo tra i titolari. E forse, sai, magari un'iniezione importante di fiducia per Bernardeschi potrà servirgli. Un giocatore che la Juventus ha necessità di recuperare il prima possibile, perché altrimenti a fine anno si arriverà a salutarsi.
E vedremo se sarà una prestazione di rilancio con tanti asterischi. Spalanchiamo le porte di Domenica Sport a un allenatore, a uno che di calcio se ne intende, come Alberto Cavasin. Buon pomeriggio, mister.
Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato.
No, grazie a lei per la disponibilità, e partirei subito dalla disamina della partita di ieri, dalla squadra schierata in campo dal suo giovane collega Andrea Pirlo. Lei come giudica questa Juventus? Perché si parlava di annata di costruzione, però tanto con la Lazio quanto soprattutto con ieri sera abbiamo visto una squadra che complessivamente, se vogliamo fare una percentuale, possiamo dirlo, mister, all'80% di un'identità ci è arrivata?
Sì, sì, direi che è arrivata, è la Juve, è l'identità della Juve, la storia della Juve, del futuro della Juve. Quando dico questo, dico che al di là del sistema di gioco, tre dietro, quattro, due punte, è una squadra che ha la sua fisionomia, un'identità è da Juve. La Juve è una squadra concreta che vince e non stravince mai. Quando è sull'1-0 e 2-0 la Juve ha vinto e porta a casa, perché dopo tre giorni sa che deve giocare ancora e non fa calcoli, però questa è la Juve. Ieri sera abbiamo visto una squadra con i giocatori messi nei propri ruoli e con le sue identità, una squadra che ha saputo, giocando, tenendo palla, facendo molti passaggi, fare gol, e poi se anche a difesa come si deve difendere questa Juve, con due punte che non fanno pressing alto, con due esterni che sono più offensivi che difensivi, e quindi si è tra virgolette chiusa, nel senso di non rischiare niente, a due centrali difensivi che sono il futuro senza nulla togliere a quelli che sono fuori, no? Che sono i nazionali, però, e sono il futuro e sono molto forti, e due mediani che sono nel gioco oggi del complesso, nel senso che sono due centrocampisti non di palleggio e di circolazione palla, certo, ma di verticalizzazione e di coperture, e quindi tutto questo ha fatto sì che venisse fuori una squadra, al di là dell'avversario, di una squadra che ha dimostrato io penso ai tifosi juventini, delle sicurezze che nelle altre partite non c'erano. È una squadra, come ho detto prima, voglio finire il concetto, è la Juve che vince giocando bene e giocando per quello che sono le caratteristiche. Poi metti dentro Ronaldo e insomma, sai che è un gol è sempre fatto, ecco. Però detto certo. Questo, lo era l'anno scorso, lo erano 2 anni fa, lo sarà il prossimo anno, quindi c'è anche dei valori tecnici e non solo Ronaldo, no? Perché ci sono, la squadra è una squadra da prima in classifica.
Eh certo, nessuno lo mette in dubbio. Simone!
Mister, io le chiedo cosa ne pensa dell'Andrea Pirlo allenatore e soprattutto se si aspettava una mentalità così, così offensiva.
Ma io sì, mi aspettavo tutto questo, nel senso che prima del tecnico c'è un uomo di buon senso, quindi non paga lo scotto di buon senso, nel senso che non è che gli altri non siano di buon senso, ma di buon senso a livello calcistico, di equilibrio, di tranquillità, di perseverare, pensieri non di fantascienza. Ha fatto un brevissimo tempo, anche perché non è stato fortunato, perché non ha avuto mai tempo di fare delle verifiche, le ha fatte un po' sulla sua pelle, nel senso che doveva andare in campo sia chi aveva in quel momento, e non era tanta roba,
certo,
e un po' le sue idee, e quindi ha pagato, leggermente ha pagato, perché non è successo niente e non si è giocato nulla, e lì fra 2 domeniche è lì primo in classifica e poi parte, e penso che sarà così. Quindi Andrea Pirlo, c'è l'uomo che sta facendo con le idee chiare, nel senso che sono le idee chiare, sono che non è un integralista.
Mm-hmm. No, quindi, è molto importante questo concetto, mister.
E quindi è arrivato la squadra di ieri è 4-4-2, quando uno dopo nello sviluppo ci sono i tre dietro, ci sono gli esterni che fanno i trequartisti, tutto quello che si vuole, però la sua identità è data soprattutto da un centrocampo che non palleggia, anche se ieri ha fatto delle sequenze di palleggi, no? Però cioè idee chiare di questo tipo, davanti c'ha 2 giocatori che non gli fanno un pressing alto, non lo può chiedere, e che giocano, non dico più in contropiede, perché se la Juve riesce a giocare sui 30 metri fa 5 gol durante la partita, però con queste caratteristiche, 2 esterni di corsa, e si è piazzato con la squadra mettendo i giocatori con le sue caratteristiche, senza poi Cuadrado, è uno che spinge quando può, spinge altissimo, e Kulusevski si accentra, la difesa rimane a 3, ma questi sono tutti un po' discorsi futili, no? Alla fine è un 4-4-2 bellissimo, con gli uomini nei propri posti, con le proprie caratteristiche, e viene fuori una squadra. Che valore ha? Dimostra il suo valore,
molto importante questo concetto, mister. 340 54 25 324, numero per interagire con noi con messaggi e note audio. Le leggo ancora questa domanda che giunge da Massimiliano da Roma. Ci chiede una domanda: con la prestazione di ieri sera di Bernardeschi, secondo voi lui o Chiesa titolare con il Ferencvaros? Mister, lei ha gestito tantissime situazioni di giocatori discontinui, di giocatori giovani, no? Perché in questo caso stiamo parlando di Chiesa. Bernardeschi è un po' più veterano perché è un 94. Io le chiedo come farebbe lei se fosse Andrea Pirlo in questo dualismo, dopo la prestazione convincente di Bernardeschi ieri sera, con Chiesa che scalpita perché è pienamente recuperato dall'infortunio martedì, insomma, facendo tutti gli scongiuri del caso, dovrebbe essere al 100%.
Ma per i prossimi 2 mesi e mezzo questi problemi Pirlo non li ha, perché si giocano ogni 3 giorni, mi sembra 10 partite in 2 mesi, no?
Con soli 4 allenamenti, mister, con soli 4 allenamenti piedi, esatto. Lo dico a lei che è allenatore, esatto. Quindi, lo so bene.
Quindi c'è solo, è come fosse la nazionale, lui, quindi o gioca uno una partita, qui non parliamo di Ronaldo con Ronaldo, non abbiamo un Ronaldo più un Ronaldo in panchina che uno dice come faccio a farli giocare uno. Quindi sono 2 giocatori che hanno bisogno di Bernardeschi, fa la sua partita, poi recupera, gioca a Chiesa, sono felici, fanno una bella partita ogni volta che giocano, quando stanno fuori non c'è problema, e quindi questo problema secondo me non è solo lui secondo me ha già deciso così, se non ci sono problemi di partita in partita lui sa già che c'è un che farà giocare una volta uno, una volta l'altro, ha già le sue idee, e quindi io penso che potrebbe far partire Chiesa, se non ha problemi che sta bene, e Bernardeschi non si sente, non si crea qualche problema pensando che meritava di giocare.
Certo.
Magari, oppure fa due partite Bernardeschi e la domenica gioca di nuovo Chiesa, insomma, fa delle rotazioni di questo tipo, secondo me, quindi senza problemi, però non ci sono problemi. La cosa importante che ha messo sicuramente Pirlo in questa squadra è, facendo le scelte coi comportamenti, che c'è una bella armonia, l'armonia nel senso di accettazione di quello che succede, non l'armonia che tutti ridono e scherzano, che tanto, però sono tutti uniti, compatti per andare a fare i risultati più importanti. Certo. E io penso che questa Juve in primavera possa dire la sua a livello europeo, perché in Italia la do scontata, e magari con questi due centrali dietro che sono tanta cosa,
che hanno un atteggiamento anche europeo. Grazie a mister Alberto Cavasin.
Grazie a voi, buona domenica.
E ringraziamo il mister, Simone ci ha detto un sacco di cose davvero impattanti, soprattutto l'ultima. Ti leggo un messaggio che ci è giunto al 340 54 25 324. Ciao Luca, ieri straordinaria Juventus, grande Demirale, De Ligt in difesa, ottimo Bernardeschi che sembra sulla strada giusta di recupero, un Danilo davvero di altri tempi. Non pensi che ci sia l'ottimo lavoro del mister? Ce lo dice Salvo del gruppo Facebook Profondo Juve, una famiglia fantastica, ragazzi, iscrivetevi a questo gruppo, e voglio sapere la tua riguardo, perché quanto c'è secondo te da un punto di vista della mano dei giocatori d'esperienza nella vittoria di ieri? Perché se andiamo a scorrere la formazione, al di là di Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore d'esperienza considerevole era appunto Danilo, oltre a Cuadrado alla sua prima da capitano, no? Quindi ti chiedo, quanto ti ha stupito questo impatto che ha avuto a inizio di stagione Danilo? Siamo banali oggi, Simone, però secondo me vale la pena ricalcarli questi concetti, perché a inizio stagione, e io devo fare mea culpa, su Danilo ho speso e ho sproloquiato tante parole negative.
No, ma hai ragione Luca, è tutt'altro che banale questa domanda, perché appunto sia io che te quest'estate ogni tanto qualche parolina su Danilo l'abbiamo detto, ovviamente sempre critiche costruttive, senza ombra di dubbio, però comunque avevamo detto che questo giocatore lo scorso anno non ci aveva convinto, non ci aveva convinto lo scambio con Cancelo, e tutte situazioni che considerando lo scorso anno erano più che giustificate. Quest'anno abbiamo visto un Pirlo che ha puntato su Danilo fin dall'inizio. In questo momento io, fossi in Alessandro, sarei preoccupato, perché Danilo è un punto fermo di questa squadra. Ieri
mi piace quello che hai detto. Mi piace questa disamina qui, anche perché sappiamo che Alessandro deve rientrare dall'infortunio, però si era sentito intoccabile nell'ultima stagione e mezza, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. La scorsa stagione sotto rendimento perché alternative non ne aveva, questa stagione ha un'alternativa validissima da quella parte,
Ma infatti è un bene anche per Alessandro, perché Alessandro è un giocatore che da dopo Cardiff è andato incalando, sia dal punto di vista fisico che forse dal punto di vista psicologico, perché come sottolineavi tu non aveva alternative nel proprio ruolo.
Non aveva alternative nel proprio ruolo, noi abbiamo alternative ai commenti Facebook, ragazzi, e sono i messaggi 340 54 25 324. Facciamo questo giochino, copiate e incollate i vostri commenti e mandateceli su WhatsApp, anche note vocali 30-40 secondi, perché adesso arriva il domandone. Io, Simo, mi porto un po' avanti, domani sarò qua dalle 12 alle 13 con Up and Down e devo farvi azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros, perché poi mercoledì vi chiamiamo qua ad Up and Down, quindi azzeccate il primo marcatore, il primissimo, e non vale essere scontati sempre i soliti Ronaldo, Morata, scherzo, se volete fatelo pure, azzeccatelo e vi chiamiamo qua on air su Radio Bianconera. Abbiamo vocali, Filippo? E allora andiamo ad ascoltare questa nota vocale che è arrivata.
Buongiorno Luca, Massimino da Roma.
Ciao.
Beh, allora, adesso io ti dico la verità, sì, ne può far meno di Dybala. Abbiamo Ronaldo e Morata che stanno in una forma strepitosa, quindi per ora è giusto che giochino loro, poi comunque già te l'avevo detto, le partite sono tante, quindi ci sarà spazio per tutti. Ieri ho visto comunque una bella partita brillante, una squadra aggressiva, e comunque non era facile perché rientravano tutti i giocatori delle nazionali e sappiamo tutti che dopo la sosta ci sono stati sempre dei problemi. E bene, De Ligt, un vero muro, e complimenti a tutta la squadra.
Complimenti a tutta la squadra, siamo tutti contenti Simone, però ti chiedo, dal tuo punto di vista, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo ciclo furente di 10 partite da qua a Natale? Perché Pirlo ha detto, saranno 10 finali, però sappiamo che poi alla fine pragmaticamente sul campo è complicato affrontare tutte quante queste partite, non è che dico ho paura delle avversarie, però è complicato giocare in queste condizioni con soli 4 allenamenti pieni, che non siano antivigilia, che non siano scarico, cioè dobbiamo anche tener conto di tutto a 360 gradi. Quanto è complicato, Simone?
Sicuramente non sarà semplice, appunto perché, come hai sottolineato tu, Andrea Pirlo avrà pochi allenamenti a disposizione. Detto questo, mi aspetto continuità di rendimento, una continuità che la Juventus si porta dietro comunque già da prima della sosta, perché nonostante il pareggio in extremis, che poi ha cambiato totalmente quelli che sono stati i giudizi su Lazio-Juventus, io ho visto una buona Juve a Roma contro la Lazio, quindi mi aspetto continuità. Poi da qui a dire che farà 10 vittorie in 10 partite, questo è un altro discorso, probabilmente potrà esserci qualche piccolo passo falso, però voglio vedere questa crescita, perché nonostante i giudizi negativi di inizio stagione, quello che abbiamo sempre visto in Andrea Pirlo è un'idea, la sensazione che questa Juventus stesse comunque sempre costruendo qualcosa. Ecco, io voglio vedere questa crescita che dovrebbe portare al top la Juventus entro Natale.
E staremo a vedere, continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros, vi chiameremo durante up and down 340 54 25 324, anche con note vocali. Filippo, che risalutiamo, straordinario Filippo, mi comunica che ne abbiamo una e andiamo ad ascoltarla questa nota.
Buongiorno Radio Bianconera, buona domenica, sono Danilo.
Eccolo, vedi, allora, abbiamo parlato
alla partita di ieri, io volevo dare la mia visione. Secondo me la partita di ieri non è stata tanto diversa dalla partita di Roma con la Lazio.
Ecco.
La Juve ha giocato una grande partita anche a Roma con la Lazio, con l'unico difetto di non essere riuscita a raddoppiare e dunque a chiudere la partita. Perché fondamentalmente la Juve ieri ha dominato il campo come l'ha fatto con la Lazio. Anche ieri, come con la Lazio, gli avversari non hanno mai tirato in porta, non erano mai pericolosi. La differenza l'ha fatto il risultato. Però state notando la differenza dei giudizi dei tifosi con la Lazio? Partita pessima, squadra da buttare, 5-6 giocatori da cedere a gennaio. Ieri invece la migliore Juve della stagione. Io non l'ho vista così, secondo me sono state due partite molto molto simili.
Molto molto simili, ci dice, in quel caso lì dobbiamo anche metterlo in evidenza questo concetto, critiche, pioggia di critiche nei confronti di Demiral, perché è stato criticato anche lui, e soprattutto nei confronti di Leonardo Bonucci, che secondo me fa girare con facilità Caicedo, ma non poteva prevedere che si girasse con tutta quella rapidità sul destro. Però veramente abbiamo parlato di questa transizione e te lo chiedo proprio al photo finish, veloce, telegrafico, che abbiamo poco tempo. Secondo te quanto gli ex compagni di Pirlo, ossia Bonucci e Chiellini nella fattispecie, loro due, saranno disposti a fare questa transizione nell'immediato? Anteporranno la Juventus a tal punto da andare in panchina di fatto, perché gli altri due stanno bene?
Chiellini sicuramente di più di Bonucci, perché
lo penso anch'io.
Si inizia già a parlare appunto anche della sua eventuale fine di carriera, insomma, fine stagione, quindi Chiellini secondo me ragionerà già un pochettino più in ottica dirigenziale, per Bonucci sarà un pochettino più complicato.
Ma come telegrafico Simone Nasso, adesso tempo delle news, restate con noi, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport,
le 13.33, Luca Cavallero e Simone Nasso, sempre pilastro invalicabile di questa Domenica Sport. Caro Simone, ti vado a leggere questo messaggio che ci è arrivato da parte di Fred al 340 54 25 324. Mi raccomando ragazzi, continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros, che vi guadagnate la chiamata mia e di Giulia Borletto ad Up and Down mercoledì. Fred dice, nota positiva Arthur, De Ligt e Bernardeschi, quindi note positive. Fred, che dice il singolare? Dybala, ennesimo flop, comunque abbiamo giocato contro il Cagliari, vedremo se la Juve di Pirlo contro una big avrà lo stesso dominio. E io qua sono in disaccordo e mi arrabbio anche un po' però Simone, perché ieri mi è sembrato una Juve convincente proprio da un punto di vista corale. Lasciamo perdere che era il Cagliari, perché secondo me è stata proprio la Juve di per sé, con questo atteggiamento e con questa attitudine tattica, a neutralizzare il Cagliari. Perché molto spesso noi ci diamo la zappa sui piedi da soli, quando alla fine la percezione che si ha, e dobbiamo dirlo con grande chiarezza, è che quando si gioca da Juventus le partite le si vince con un'identità ben precisa, eh.
Guarda, mi è piaciuto appunto che hai parlato di attitudine e di atteggiamento, perché secondo me appunto questo discorso, un discorso del genere, è indipendente dall'avversario. L'identità di una squadra è indipendente dall'avversario, e questa Juventus in questo momento ha un'identità. Lo scorso anno invece molto spesso abbiamo visto una Juventus che dipendeva dall'avversario, una Juventus spesso senza una vera identità all'interno del campo, e una Juventus che non riusciva ad amministrare le partite, o comunque le amministrava in maniera lenta. Ieri invece abbiamo visto una Juventus finalmente veloce, una Juventus che aveva un'idea offensiva e difensiva, e un'idea che, come abbiamo detto già in precedenza, Andrea Pirlo ha provato a mettere in campo fin dalla prima giornata. Era ovvio che ci fosse un momento in cui il cantiere era in costruzione e che quindi le cose non andavano bene. Anche il pressing, la questione del pressing, abbiamo visto
quanto ha pressato ieri Cristiano Ronaldo. Ti interrompo su questo perché ho visto Cristiano Ronaldo pressare come un forstennato, eh.
Ma assolutamente, ma chiunque abbia avuto a che fare con il mondo del calcio sa che costruire una squadra che giochi in pressione è difficilissimo, ci va tempo. La Juventus ha provato a pressare fin dalla prima giornata, ma è ovvio che inizialmente abbia avuto dei risultati negativi, perché c'è stata proprio un'inversione di tendenza rispetto agli anni passati. E ci va il tempo che ci va.
E ci va il tempo che ci va. Senti un po' che ci scrive invece Davide. Davide ci dice: Bernardeschi ieri bellissima prestazione. Io ci credo molto a lui. Se non viene criticato è il top. Ora più spazio a Bernardeschi e anche a Dybala. Di Dybala abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, ma tu metti, facciamo il Toto Pirlo come prima, tu metti che Morata e Ronaldo mantengono questa continuità di rendimento fino alla fine, o comunque con più continuità possibile. Quindi consideriamo questo. Dybala, dove lo collochiamo? Un 4-3-1-2 dietro le due punte? Lo mettiamo largo nel 4-3-3? Come si può collocare Dybala? Perché poi è difficile pensare a Dybala che sta in panchina per praticamente tutta la stagione, perché finché la situazione è questa è difficile per lui, eh.
No, è difficilissimo anche perché Dybala è anche difficile collocarlo tatticamente. Io ho sempre detto che se chiedi a 10 persone che ruolo ha Dybala, trovi 3-4 ruoli differenti.
Anche al tuo Massimiliano Allegri, ci sarebbe da chiederlo.
Massimiliano Allegri aveva coniato il tuttocampista.
Il tuttocampista.
Sempre, Dybala tuttocampista. E in effetti, nella sua idea un po' stravagante, non aveva tutti i torti, perché Dybala l'abbiamo visto esterno alto, l'abbiamo visto trequartista, l'abbiamo visto seconda punta, l'abbiamo visto falso 9. Poi torna spesso indietro per recuperare palloni. È un po' un equivoco tattico, eh.
Un po' di equivoco tattico, e la presa larga Simone Nasso sicuramente non lo farà una persona a cui Dybala mette like in pianta stabile. Milena Trecarichi, buon pomeriggio Milena.
Ciao Luca, ciao Simone.
Ieri ti ha messo like, ti ha messo like anche ieri Milena.
No, una volta è bastato e avanzato, dai.
Una volta è bastato e avanzato, potevate prendere un appuntamento, così gli spiegavi come lo vuoi vedere collocato in campo tatticamente, come lo vuoi vedere collocato in questa Juventus con Ronaldo e Morata che hanno questa continuità di rendimento, Milena.
Ma guarda, ieri ad esempio quando è entrato Dybala ho notato che scendeva spesso a centrocampo a prendersi la palla, e infatti ho notato ad esempio che Kulusevski ricopriva di più la posizione di seconda punta, mentre invece Dybala era quello che scendeva e comunque legava e cuciva il gioco. Quindi io Dybala sinceramente lo preferisco più vicino alla porta possibile, nella posizione che ricopriva l'anno scorso con Sarri, sono sincera. Però l'idea di vederlo come colui che lega e cuce il gioco sinceramente non mi dispiace, anche perché comunque i mezzi tecnici per farlo li ha.
Diciamo,
Dybala
sarebbe perché pensavo ti fossi stoppata come
Dybala. Mezzala per un folle Guardiola, ecco.
Certo, certo. Guarda, hai citato Guardiola, visto che l'hai citato, dovrebbe rinnovare, anzi ha rinnovato. Però dovremmo vedere dove, perché forse anche nella sala museum, no, si diceva che ci sarebbe stata una fantomatica conferenza. Vedremo se il City lo presenterà lì e prenderà in affitto il museo della Juventus. Simone, lasciate la parola che io parlo troppo, lo sai.
Allora Milena, noi ti abbiamo visto spesso critica nei confronti della fase difensiva di quest'anno. Noi abbiamo visto un Andrea Pirlo che forzatamente, diciamo, ha dovuto schierare alcune volte Bonucci e Chiellini a causa degli altri infortuni. Questa volta infortunati sono Bonucci e Chiellini, quindi abbiamo visto forzatamente là dietro De Ligt e Demiral. Io ti chiedo, qual è l'assetto difensivo che tu preferisci e secondo te verso che strada andrà Andrea Pirlo?
Guarda, come sai benissimo, questo argomento con me ci fai a nozze. Per me, per quello che vuol proporre Pirlo, l'assetto difensivo deve vedere De Ligt, Demiral, Danilo e Cuadrado titolari sempre insieme. Guarda, allora io non sono un hater di Bonucci, anzi merita comunque rispetto perché anche lui fa parte delle leggende bianconere che hanno contribuito comunque alla vittoria di tutti questi scudetti, quindi ci mancherebbe, massimo rispetto per Bonucci, massimo rispetto anche per Chiellini, ci mancherebbe. Io però penso che uno per motivi fisici, l'altro comunque per caratteristiche tecniche. Alla fine ammettere che Bonucci ha delle caratteristiche che non combaciano con il modo in cui vuole difendere Pirlo, vuole interpretare il calcio Pirlo, penso che non sia essere una sua hater. Già tu prendi la partita di ieri contro il Cagliari, è rientrato De Ligt e per la prima volta la squadra è stata corta, è stata aggressiva, non c'erano le distanze siderali tra centrocampo e difesa, i centrocampisti hanno fatto una grandissima partita perché Arthur per la prima volta non aveva nessun tipo di compito difensivo, poteva giocare liberamente a centrocampo e il baricentro si è alzato almeno di 20 metri, cioè nel primo tempo soprattutto De Ligt e Demiral erano proprio sulla linea del centrocampo, io una difesa così alta non l'avevo mai vista.
È vero.
E guarda caso coincide con la miglior prestazione in generale della squadra, perché per me una buona prestazione significa quando la squadra è ottima sia in fase difensiva, sia in fase offensiva, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. Ieri la Juve è stata perfetta in tutte le fasi di gioco.
Ma com'è bello sentir parlare di calcio e di tattica a Milena Trecarichi, che se ne intende veramente molto. E adesso ti pongo un bel problema, perché c'è Fred che ci chiede: ma secondo voi Dybala soffre la concorrenza di Kulusevski, che al momento merita il posto da titolare? Secondo me Milena non è una questione legata al fatto che Dybala e Kulusevski siano incompatibili, è più legata al fatto che questi giocatori davanti, Morata e Ronaldo, si trovano tra loro con grande facilità e Dybala tatticamente non diventa un equivoco, come diceva Simone, ma quasi, eh.
Ma guarda, io ne farei più un problema di forma a livello fisico e mentale. Dybala, come abbiamo visto prima della sosta, non ha iniziato in modo brillante la sua stagione. Adesso io penso che comunque questi 15 giorni in cui lui è rimasto ad allenarsi alla Continassa gli faranno bene. Già ad esempio ieri, rispetto comunque alle altre volte, è entrato un po' più in palla, era meno imballato rispetto comunque alle partite prima della sosta, dove oggettivamente era in una condizione comunque veramente pietosa. Già ieri l'ho visto più partecipe e più vivace. Per quanto riguarda la convivenza con Kulusevski, oddio, col Barcellona tutte e due si erano un po' si pestavano un po' i piedi, perché se tu vai a vedere la heatmap della partita contro il Barcellona, sia Dybala che Kulusevski giocavano praticamente nella stessa zolla. Ieri invece, ad esempio, ho visto che Kulusevski tendeva appunto a far più l'attaccante quando è entrato Dybala, più la seconda punta, mentre invece, appunto, come ti ho detto prima, Dybala, cioè, scendeva di più a centrocampo, era colui che legava e cuciva, certo, il gioco. Quindi secondo me Pirlo tenderà a farli giocare così. Dybala sarà quello che avrà compiti più di legare il gioco, mentre Kulusevski farà più la seconda punta a lungo andare, quando giocheranno insieme ovviamente.
Senti, quando sei in collegamento succedono sempre cose fantastiche, tipo il Benevento che va in vantaggio al Franchi con il gol di Riccardo Improta, 52esimo. Perché ti introduco Fiorentina Benevento? Perché è arrivato il momento, Milena, lo sai, ogni domenica la schedina di Milena Trecarichi. C'è Simone Nasso vestito da notaio, si veste sempre un gran bene, lui ha questo look, questo outfit elegante.
Guarda, ieri ho fatto il tot esonero, se vuoi posso ripeterlo.
No, non ci facciamo nemici, non ci facciamo nemici col tot esonero, con Dario Ghiringhelli, ho visto che l'hai fatto, lasciamo la palla a lui, io c'ho Nasso notaio e facciamo la schedina, va che ci accontentiamo. Fiorentina Benevento, partiamo dalla partita in corso.
Fiorentina Benevento, secondo me alla fine sarà X.
X, quindi fiducia a Cesare Prandelli e anche nella mia schedina 1x2 challenge per commesso la vittoria della Fiorentina. Sampdoria-Bologna, ore 15. 1-1, quindi fiducia a Claudio Ranieri. E povero Mihajlovic però, cioè Mihajlovic
Sinisa lo vedo un po' in difficoltà in questo inizio di campionato rispetto agli altri anni.
È strano, comunque vedremo. 1 dice Milena Trecarichi, prendi nota te Simone. Roma-Parma.
Roma-Parma 1-1.
1-1, è facilissimo, è 1, così, senza se, senza
Liverani ma. Rientra tra quelli che non mangerà il panettone, quindi uno.
No, povero Fabio Liverani, è andata, diciamo, è stato un po' sfortunato l'anno scorso a Lecce, al Genoa peggiore esperienza, però.
No, guarda, a Lecce mi era piaciuto tantissimo,
è stato
invece
sfortunato.
Al Parma sinceramente non mi sta convincendo tantissimo.
E sappiamo che sotto contratto c'è ancora Roberto D'Aversa, quindi dobbiamo metterlo
esatto,
in evidenza.
Per me il Parma comunque ha fatto un grandissimo errore esonerare D'Aversa, io l'ho dissi da inizio anno, si è lasciato ingannare dalle partite post lockdown l'anno scorso, perché comunque il Parma con D'Aversa dopo il lockdown era andato parecchio in difficoltà, però secondo me ha sbagliato.
No, ma poi dobbiamo dirlo, io invece spero che rescindano il contratto, così abbiamo qua Roberto D'Aversa in collegamento a parlare di Kulusevski. Speriamo che rescindano il contratto per poter parlare di Kulusevski con mister Roberto D'Aversa. Comunque, al di là di questo, Verona-Sassuolo.
Bellissima, questa bellissima, partita sarà bellissima. Può succedere di tutto in questa partita, sono sincera. Il cuore mi dice 2.
Il cuore ti dice 2, il cuore ti dice 2
e metti
2, quindi.
La testa mi dice X.
Invece secondo me, vabbè, non faccio spoiler sulla schedina che ho fatto io. Inter-Torino, col Torino decimato.
Il Torino... Ha fuori 4 calciatori.
E allenatore anche, non so se è un bene o un male questo.
Comunque Giampaolo non mangerà il panettone nemmeno lui.
Eccolo lì, mamma mia, proprio pum.
1-1.
Non facciamo spoiler sul prossimo ospite che di Torino se ne intende. Udinese-Genoa, questo è molto difficile.
Ai. Anche qui tutti e due gli allenatori non li vedo benissimo. Ah, questa è una partita secondo me noiosa, quindi X.
È una partita noiosa, secondo te X. Poveri Udinese e Genoa, dai, partita noiosa. Mamma mia come sei cattiva nei confronti delle due squadre. E arriva la partita clou, che noi guarderemo con grandissimo interesse, perché la dirà lunga sulla corsa scudetto. Napoli-Milan.
Questo è difficile perché... Allora, io... Secondo me per noi, per la Juve, il miglior risultato sarebbe un bel pareggio.
Però,
pareggio, che cavolo, X.
Pareggio, oh. Dice anche che cavolo, così impattante Milena Trecarichi. Un abbraccio Milena, ti salutiamo con questa schedina spumeggiante.
Ciao Milena,
e la salutiamo Milena che ha dato dei pronostici mica male, Simone, tu hai preso nota di tutto, mi raccomando, l'hai fatto?
L'ha fatto,
ha tutto segnato lì. Senti, ti leggo Cristian da Moncalieri che ci scrive al 340 54 25 324. Mi raccomando, provate ad azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros. Vi chiamiamo qua su Radio Bianconera. Tutto vero, dice. Eppure io una difesa con De Ligt e Chiellini, magari non solo una partita, vorrei vederla. Effettivamente Simone non hanno mai giocato, loro due insieme. Adesso non ricordo a memoria la scorsa stagione Sassuolo-Juventus, quella famigerata del pareggio, non hanno giocato Chiellini e De Ligt al centro.
Mi sembra
invece di sì, che hanno giocato. Comunque hanno giocato solo una partita. Sì. Come la vedi la coppia difensiva, Simo, con Chiellini e De Ligt?
Beh, sicuramente una coppia rocciosa, se entrambi stanno bene.
Però chi imposta?
Sarebbero veramente difficili da superare dal punto di vista dello strapotere fisico. Ovvio che però dal punto di vista dell'impostazione ci sarebbe forse qualche qualche problema, però non c'è problema perché poi si può iniziare a impostare forse dal centrocampo e non alla difesa, come quando, come spesso accade quando dietro c'è Leonardo Bonucci, perché sappiamo Bonucci essere uno che comunque i piedi buoni ce li ha, nonostante qualche lacuna dal punto di vista della marcatura.
Eh sì, hai fatto una disamina molto corretta. Adesso ne parliamo a riguardo, perché abbiamo parlato di fase difensiva, però arriviamo a parlare dell'atteggiamento tattico della Juventus a tutto tondo con mister Franco Lerda. Buon pomeriggio, mister.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Mister, noi abbiamo parlato di fase difensiva, degli interpreti che ha la Juventus. Io le chiedo al momento se la coppia centrale Demiral e De Ligt è quella per la quale Pirlo vuole insistere in pianta stabile, da qui a un ciclo di partite molto importante che sono queste 10 da qui a Natale.
Ma diciamo che in questo momento qua, con gli acciacchi di Chiellini e Bolucci, è un po' costretto, insomma, Pirlo, ma questo dà modo all'ulteriore crescita di questi due ragazzi, che uno non è più giovanissimo, l'altro è giovanissimo, che mi riferisco a Delei, che è un giocatore già importante, già maturo, già con una certa esperienza a livello internazionale, quindi è già un qualcosa in più, di è una certezza in sostanza, e lo stesso Demiral ha modo in questa maniera qui di crescere all'ombra di due fuoriclasse del reparto difensivo come Bonucci e Chiellini.
Certamente. Simone.
Mister, dalla fase difensiva a quella offensiva, in questa settimana abbiamo sentito parecchi paragoni tra fuoriclasse del nostro campionato: Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku. Io le chiedo, in una sua squadra, per quella che è la sua idea tattica, chi preferirebbe tra questi tre, e secondo lei questa stagione chi è e chi sarà più decisivo tra questi tre?
Ma è difficile scegliere tra tre fuoriclasse di questo tipo qua. Diciamo che Ronaldo è ancora un giocatore differente dagli altri due, nel senso, gli altri due sono due campioni, Ronaldo è paragonabile a un fuoriclasse, a un qualcosa di più, lo ha dimostrato la sua storia, lo ha dimostrato i suoi numeri nei club dove è stato, e quindi è un giocatore che, nonostante non più la giovanissima età, ancora ha uno stato integro psicofisico eccellente. Per quanto riguarda Ibrahimovic, alla soglia dei 40 anni sta facendo vedere all'Italia calcistica, e non solo, la bravura di questo calciatore qui, perché quell'età lì devi essere capace di saperti gestire molto bene fuori dal campo per poter stare ancora a quei livelli. E Lukaku, nonostante sia un giocatore diciamo al secondo anno appena in Italia, ha dimostrato tutto il suo strapotere fisico, e credo che tutti e tre sono giocatori fondamentali per le proprie squadre, perché Ronaldo abbiamo visto che continua a fare gol e quando
certo,
la sua mancanza si sente. Ibrahimovic per il Milan, oltre ad essere un valore aggiunto dal punto di vista tecnico-tattico, lo è anche dal punto di vista caratteriale e motivazionale per tutti i suoi compagni, che sono una compagine giovane. E Lukaku lo stesso, Lukaku ha preso in mano con la sua forza fisica e lo strapotere, diciamo la sua esuberanza, la squadra dell'Inter, quindi tutti e tre sono indispensabili per le proprie squadre. Diciamo che se dovessi scegliere, hai l'imbarazzo della scelta, in qualsiasi tu voglia scegliere caschi bene, insomma.
Mister, c'è zio Billy che ci scrive al 340 54 25 324 che è in disaccordo con noi, o comunque ci fa notare un aspetto, e lo chiediamo a lei che è allenatore, quindi se ne intende proprio a tutto tondo. Vorrei vi concentraste di più sulle parole di Pirlo sul modo di giocare, indipendentemente dal modulo e protagonisti della squadra. Secondo lei, mister, è una filosofia questa che affine al calcio proprio moderno, a quello che dobbiamo intendere al giorno d'oggi, ossia meno speculazione tattica, più concentrazioni sulle posizioni ibride in campo, meno fossilizzazione sui moduli, più interpretazione del ruolo, delle posizioni?
Ma adesso aspettiamo un attimo, per la verità è la prima partita, apro parentesi, è la prima partita, è il primo tempo, ho visto il secondo, poi non ho avuto modo di vederlo, è la prima partita che vedo giocare al calcio un po' la Juventus, fino adesso non l'avevo mai vista, e quindi aspettiamo un attimo a dare dei giudizi su Pirlo, che è stato un fuoriclasse assoluto nel suo ruolo, ed è un ragazzo molto in gamba, però aspettiamo di dare giudizi, insomma la Juve deve ancora dimostrare.
Le leggo anche questo messaggio da Davide da Pistoia che scrive: ieri si sono visti degli ottimi spunti, ad esempio la difesa del futuro e del presente è già pronta con De Ligt e Demiral. Inoltre Arthur da play mi piace, non mi convince molto il 4-4-2 all'Ancelotti, meglio un 4-3-3 per avere più fantasia in avanti. Ieri mi è piaciuto parecchio Sottil del Cagliari, ha fatto soffrire Cuadrado. Mister Arthur da play, mi soffermerei su questo che ci scrive Davide da Pistoia. Secondo
ieri
lei è il suo ruolo meglio, definitivo?
Ieri ho visto toccare meno volte la palla, nel senso che giocava più a 1, 2, 3 tocchi massimo e mi è piaciuto. Le prime partite portava troppo palla, ancora nella presa di posizione secondo me commette degli errori perché a volte si gira male spalle al gioco, deve curare meglio la postura, però assolutamente è un giocatore di assoluto riferimento e di prospettiva. La coppia centrale dietro, l'abbiamo già detto, è di grande prospettiva.
Certamente, certamente. Simone!
Mister, io le faccio una domanda su Paolo Dybala, perché abbiamo aperto la trasmissione con questo quesito, ma con questo Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, Dybala riuscirà a trovare spazio e soprattutto, mister, in che ruolo?
Ma Dybala è, che non giochi, bisogna chiederlo a Pirlo, nel senso che tutta la settimana i giocatori a disposizione, eccetera. Adesso non so se è una questione legata anche alla sua posizione contrattuale, però a livello mentale le poche volte che ho visto quest'anno Dybala l'ho visto sottotono, però dal punto di vista della qualità del giocatore non si discute, lo ha già dimostrato. Morata è una sorpresa, sta facendo bene, molto bene, non pensavo in questa maniera. Però aspetterei un attimino Dybala deve come dire far spazio a Morata, aspetterebbe un attimino.
Grazie a mister Franco Lerda,
grazie, arrivederci.
E salutiamo il mister Simone. Ti leggo un messaggio di un'ascoltatrice, Fernanda. Diteci anche da dove ci scrivete, ragazzi, perché ormai siamo tutti divisi in zone: rossa, gialla, arancione, facciamo tutti confusione. Arancione che diventa giallo, rosso che diventa blu, facciamo strega comanda colore. Però diteci anche da dove ci scrivete. Fernanda ci dice che è d'accordissimo con Milena, la nostra Milena Drecari, che infatti non se ne va via, resta sempre con noi ogni domenica. Dice: sono d'accordissimo con lei, la difesa titolare deve essere quella di ieri con Buffon in porta. Attenzione, spero che Pirlo si convinca che Bonucci deve rassegnarsi e farsi da parte. Ma perché secondo te c'è tutto questo astio nei confronti di Leonardo Bonucci? Al di là di tutto, io ho apprezzato molto il ciclo di partite dal Barcellona fino alla Lazio, perché lui ha giocato in condizioni precarie, ha stretto i denti in una condizione fisica non semplice e alla fine Simone è riuscito anche a tenere botta. Poi secondo me, se dobbiamo rimproverargli un fattore, è stato quello di aver risposto forse alla chiamata della nazionale, perché non era il momento proprio ideale di andare in nazionale,
Ma sì, sappiamo che Bonucci è un giocatore che è molto, molto passionale, possiamo dirlo, molto passionale sotto questo punto di vista, quindi mi aspettavo assolutamente il suo impiego in nazionale. Poi abbiamo visto appunto che ha lasciato perché non ce la faceva dal punto di vista fisico, era infortunato. Perché i tifosi ce l'hanno con Bonucci? Vabbè, innanzitutto secondo me c'è questo desiderio di rinnovamento, avendo due dietro molto giovani come De Ligt e Demiral, quindi c'è sempre questo desiderio di provare, di mettere in campo appunto il nuovo, che tra l'altro è un bel nuovo, insomma, sia De Ligt che Demiral. E poi Luca, dimmi quello che vuoi, ma secondo me la tifoseria ce l'ha ancora un po' con Bonucci per il suo passaggio al Milan, il suo ritorno alla Juventus. Da alcuni non
qualcuno
è mai stato.
Qualcuno c'è ancora, forse. Qualcuno c'è ancora, bah, comunque staremo a vedere.
Qualcuno c'è ancora, e poi anche, diciamo, forse quello che è il carattere di Bonucci, diciamo che è uno che non si fa particolarmente voler bene. Abbiamo visto anche il segno di stare zitto a Cuadrado qualche partita fa,
con la Lazio,
che non è piaciuto a molti, con la Lazio, esatto. Quindi un po' dal punto di vista tattico, un po' dal punto di vista caratteriale, forse ancora appunto, come dicevo, questo passaggio mal digerito al Milan, tutto questo messo insieme fa sì che Bonucci non sia particolarmente amato da una parte della tifoseria della Juventus.
Oggi tra l'altro è il compleanno di un ex calciatore della Juventus, di uno che ha vestito la maglia da centravanti, visto che è sempre un tema, no, quello del centravanti in orbita Juventus. Tu sai di chi, Simone?
No, onestamente no.
Lo prendiamo in contropiede, lo volevo prendere in contropiede, quindi lo chiediamo ai nostri amici ascoltatori. 340 54 25 324. Se lo indovinate, entrate di diritto nella top 10 di quelli che chiameremo. Senti, c'è zio Billy che è in disaccordo con te. Zio Billy, dici da dove ci segui? Secondo me da Torino. Perché senti un po' che ci dice. Dire che De Ligt, anzi, dire che con De Ligt la Juve ha problemi di impostazione e mette tanti punti interrogativi. Simone, forse è meglio che ti riguardi qualche partita. Ci scrive da Torino, secondo me.
Allora,
Billy, Simone.
Ma è ovvio che De Ligt sia un giocatore. Non ha i piedi di Bonucci, questo lo sappiamo. Lo sappiamo benissimo. Non ha i piedi di Leonardo Bonucci. È un giocatore straordinario. È un giocatore, abbiamo visto anche ieri, veramente un muro invalicabile. Anche lui al pari del vecchio Giorgio Chiellini. Però, secondo me, in fase di impostazione può ancora migliorare. Ma è normale che un giocatore della sua età possa ancora migliorare. È anche normale. Cioè, fortunatamente può migliorare in fase di impostazione. E quindi in questo momento probabilmente non è ancora il De Ligt al massimo delle potenzialità.
Certo, certo, se vogliamo parafrasare il gioco delle consonanti del nostro amico Alessandro, TTT, secondo me zio Billy da TTT ci scrive. Perfetto, perfetto, ragazzi, continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore, mi raccomando, continuate con questo giochino, noi vi chiameremo ad up and down, quindi scatenatevi, primo marcatore col Ferencvaros, 340 54 25 324. E questo quesito, che Simone ti lascio là in suspense perché poi adesso ci sono le news, il quesito topico adesso riguarda anche Aaron Ramsey, perché abbiamo parlato del rientro possibile, no, di Dybala in piena forma, ma anche Ramsey quando tornerà a pieno regime, pensate che Pirlo ci rinuncerà? Secondo me no, e secondo me chi parla di centrocampo a due in pianta stabile si sbaglia, perché questa squadra deve giocare col centrocampo a tre, deve giocare col centrocampo a tre con Ramsey mezzala sinistra. Guardate che vi arrivo a dire. Ora sono le 14, tempo delle news, restate con noi.
Domenica Sport.
Le 14.06, domenica 22 novembre, facciamo finta di essere tornati, Domenica Sport con il grande Simone Nassi in collegamento che si sta sbellicando dalle risate. Leggiamo però un bel messaggio che è arrivato, perché mi piace quando interagite con noi, cioè... Ma cosa ridi Nasso? Cosa ridi? Piuttosto, andiamo oltre. Scrivere soltanto Juventus Cagliari, punto, hashtag. Cioè, andiamo a fare una disamina articolata di questa partita. E adesso lo facciamo con questo messaggio di Carlo da Carpi. Ciao, Bonucci è quello che ci ha fatto perdere 6 punti solo quest'anno. Li ha contati, quindi, il nostro amico Carlo. Vedi Crotone, Lazio e Verona, chi ha segnato e tanto quanto, cioè, intende quanto Bonucci abbia sbagliato. Per me ha sbagliato più Bernardeschi che col Verona, amico mio. Bonucci è quello del primo anno, poi vissuto di rendita alle spalle di Barzagli in coppia, primo gol, perché poi in coppa, io ho letto in coppa, quindi in Champions, Carlo, e qua ti segno, dice Weston McKennie. Ci offre un bell'assist su McKennie, perché ieri è entrato, come l'hai visto quando è entrato, Simone?
Bene, è entrato comunque in una fase della partita in cui la Juventus amministrava, pur giocando molto veloce, come abbiamo sottolineato prima, però comunque era già in una fase di maggiore amministrazione della partita. McKennie è un giocatore, come abbiamo detto da inizio stagione, un giocatore che ogni tanto va aspettato, nel senso, come abbiamo detto spesso, ogni tanto sarà nei tuoi up, ogni tanto sarà nei tuoi down, perché è un giocatore giovanissimo e di conseguenza molto altalenante, un giocatore che deve ancora adattarsi al campionato italiano, quindi Pirlo secondo me lo sta gestendo molto bene, gli sta dando fiducia quando ha bisogno di fiducia e lo sta lasciando fuori quando probabilmente in settimana si rende conto che non è nella condizione migliore.
Eccolo lì, eccola qua l'eleganza di Simone Nasso, che riceve anche tanti complimenti, guarda caso sempre dal pubblico femminile. Io me ne devo fare una ragione, cioè Desiree, che abbracciamo, che scrive: sono d'accordo con Simone, a me ha dato molto fastidio non tanto il passaggio al Milan, quindi si riparla di Bonucci, ma aver accettato subito la fascia da capitano quando diceva ad amare la Juve. Ronaldo sarà il primo marcatore mercoledì e io, Desiree, spero di poterti chiamare ad up and down, faccio il tifo per te, quindi esco dai panni del giurista, no? Ovviamente scherzo. Siamo continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore per Desiree Ronaldo, da Castiglione della Pescaia, scrive Desiree, mescola tutte le parole, Grosseto zona rossa, in una settimana da gialli siamo diventati arancioni e poi rossi, hanno fatto tutta quanta l'evoluzione in Toscana. E io ti chiedo, Simone, a proposito d'evoluzione, perché ci piace parlare di questo, eh. Federico Chiesa. Federico Chiesa in questo momento, sappiamo che la Juventus l'ha preso per farlo giocare da esterno offensivo, ma in questo momento secondo te potrebbe accettare anche lui eventualmente, se ipotizziamo questo centrocampo a tre, di giocare mezzala? Kulusevski ce l'ha nelle corde e tu sei un grande estimatore di questa tipologia di ruolo, ma Chiesa secondo te? Perché davanti veramente io escludere Paolo Dybala per tutta la stagione, mi viene proprio difficile solo pensarlo, Simone.
Per caratteristiche Chiesa mezzala lo vedo un pochettino più complicato. Chiesa è un giocatore secondo me che deve giocare nella zona più alta del campo, a differenza di Kulusevski che può giocare secondo me anche mezzala, nonostante io abbia comunque cambiato idea su Kulusevski, nel senso vedendolo giocare in queste partite, in questo inizio di stagione alla Juventus, effettivamente mi sono reso conto che è un giocatore che più vicino alla porta sta, meglio è, perché è un giocatore straordinario dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della precisione. Ieri per poco non trova uno dei suoi soliti gol sul palo opposto a rientrare. E Chiesa è un po' anche lì un problema per Pirlo, un problema positivo, nel senso che abbondanza lì davanti, tanti che stanno facendo bene. Chiesa non l'avevamo visto male, al di là di quell'espulsione all'esordio che tra virgolette non c'è, tra parentesi non c'era, non l'abbiamo visto male, e anche lui è un giocatore che negli ultimi anni ha patito un pochettino la discontinuità, quindi sappiamo che alla Juventus la continuità di rendimento è importante. Mi auguro che appunto quando sarà chiamato in causa vedremo il Chiesa che tutti ci aspettiamo.
Sì, però Simone, allora su Chiesa io voglio aprire una parentesi, perché per me nel dribbling era meglio Douglas Costa, su questo non ci piove, poi Douglas Costa era più fragile, potete dire quello che volete, quindi la Juventus ha fatto che darlo in prestito al Bayern Monaco e puntare su Federico Chiesa in prospettiva per vedere se è il caso d'acquistarlo a titolo definitivo, perché la sappiamo la formula con cui la Juventus ha preso Chiesa. Però andiamoci cauti, perché non vorrei mai che tutto questo entusiasmo intorno al giocatore lo faccia andare sotto rendimento. Lo hai detto tu, è discontinuo, è un giocatore che ha grande corsa, ma per me tecnicamente non è più forte di Kulusevski. Cioè, se io devo scegliere chi gioca tra Kulusevski e Chiesa, scelgo tutta la vita Kulusevski, fermo restando che magari possono essere compatibili. Col Crotone l'abbiamo visti tutti e due contemporaneamente in campo.
Anche col Barcellona.
Quindi, anche col Barcellona poi è entrato in corsa Kulusevski. Quindi, sì, no, è vero, anche col Barcellona. Vedi che stavo facendo un remix. Possono anche giocare insieme, ma quello che voglio dire, Simone, andiamoci cauti con questo giocatore. Centelliniamolo un po', perché non vorrei mai che poi, non appena c'è quella mezza prestazione non convincente, tutti a dare addosso a Federico Chiesa, che è un giocatore di grandissima prospettiva, eh.
No, infatti Pirlo lo sa bene, e a differenza appunto dell'inizio che pronti via titolare, in questo momento lo sta gestendo in maniera differente, a parer mio in maniera corretta.
Guarda, ti leggo anche Costa Uela, Unione Juventina, questo gruppo Facebook, ragazzi, scatenatevi anche col primo marcatore. Desiree dice Cristiano Ronaldo e invece Carlo D'Arcarpi dice McKennie, e noi vi abbiamo segnato. Abbiamo parlato dell'ingresso di McKennie, abbiamo anche lievemente, l'abbiamo sfiorato l'argomento legato ad Alexandro, che ieri è rientrato. Tu hai detto Danilo, sarà difficile scalzarlo, ma dal tuo punto di vista, Danilo è veramente soltanto un terzino sinistro? Perché sappiamo che lui è anche terzino destro, all'occorrenza fa anche il centrale nella difesa 3, e sappiamo soprattutto che Cuadrado è molto duttile. Da terzino rende al massimo da una stagione a questa parte, ma può anche giocare più avanzato, Simo?
No, senza ombra di dubbio, però lì davanti c'è tanta concorrenza, dietro ce n'è tra virgolette un po' meno, c'è sempre stato un pochettino il problema dei terzini in questi anni. Ieri secondo me abbiamo visto un'ottima fase difensiva, abbiamo visto molto bene appunto i quattro dietro. Sarà difficile in questo momento togliere Cuadrado da quella posizione. Poi ovvio, è un po' sempre il solito Cuadrado, il Cuadrado che magari in fase, verso la fase finale della partita, sbaglia qualcosa, ma perché è un giocatore che corre tanto e quindi perde di lucidità nell'arco dei 90 minuti. E quindi non vedo un Cuadrado che, a meno che non ci siano delle emergenze là davanti, che cambi nuovamente ruolo. Proprio per questo ti dico che la vedo dura per Alexandro. Probabilmente giocherà meno partite, ma probabilmente sarà un bene sia per lui che per Danilo.
E staremo a vedere, staremo a vedere. Contattiamo nel frattempo il prossimo ospite, che è un grande tifoso della Juve, è un calciatore, ma è anche un grande tifoso della Juve, la maglia della Juventus l'ha vestita. Davide da Pistoia, 340 54 25 324. Continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros, che vi chiamiamo qua durante Up and Down. Davide dice Federico Chiesa, quindi va dritto e sicuro Davide da Pistoia. Poi c'è una lunga disamina da parte del gruppo Facebook Juventus Unico Amore. Loris ci scrive, e lo leggo tutto Loris, perché quando Loris parla va sempre sempre letto. Ciao Luca, a proposito della partita con il Cagliari, ieri abbiamo fatto la stessa buona partita di Roma contro la Lazio, con la differenza di essere passati con il 2-0, soprattutto con attenzione fino alla fine, e per questo con i 3 punti in palio per noi. De Ligt monumentale in coppia con Demiral, ieri più sicuro e preciso delle prime gare. Danilo, piacevole sorpresa di questo inizio campionato. Arthur, che ha toccato un'infinità di palloni e mette tanti puntini di sospensione. Tanto tanto Pirlo nella Juve di ieri. Ce lo dice Loris. Post scriptum, penso che siamo ancora al 70%. Io sono d'accordo con Loris sotto questo aspetto, Simone, perché penso che la Juventus, se vogliamo trovare una pecca, ieri non ha fatto il 3-0 quando lo poteva fare. E lì un po' di brividi, ero qua colpo di tacco con Giancarla Tenivella, un po' li ho avuti, perché questa tendenza nel riempire tanto l'area di rigore e nel non segnare, a dirti il vero, mi ha spaventato un po'. Non mi è molto piaciuto questo aspetto.
Anche perché poi c'è stato il 2-1 annullato di Klavan, che ha fatto un pochettino tremare tutti.
Esatto, lì ha sbagliato Buffon, possiamo dirlo, ha sbagliato Buffon, basta questa alternanza, facciamo giocare Szczesny in pianta stabile, con tutto il rispetto per la storia di questo giocatore straordinario, Simone. Scusami se ti ho interrotto, ma secondo me è un tema questo che deve essere sollevato, eh.
Ma secondo me Buffon appunto troverà ancora, farà qualche partita nel momento
in Coppa Italia, ragazzi, in Coppa
partite.
Italia, in Coppa Italia, punto e basta.
Probabilmente si andrà verso quella direzione. Sì, comunque appunto dicevamo, una Juventus che attacca molto, crea molto, poi trova questi 2 gol con Cristiano Ronaldo e non riesce a chiuderla definitivamente. Veramente lì, se non ci fosse stato quel fuorigioco, che c'era ovviamente, il Cagliari avrebbe potuto riaprire una partita che è sempre stata chiusa. Quindi sì, mi aspetto una Juventus che ammazzi le partite sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del gioco, che ieri, cioè da ieri la Juventus dal punto di vista del predominio del campo è stata straordinaria, ma anche dal punto di vista del risultato. 3-0 la chiudi e non rischi più nulla.
Fateci anche vocali, 30-40 secondi, il vostro primo marcatore, le vostre considerazioni su Dybala, in che ruolo lo schierereste con in campo contemporaneamente Morata e Cristiano Ronaldo. Senti un po' che ci scrive Loris. Danilo deve solo registrare il tiro da fuori area, diventerebbe letale, deve solo quindi migliorarlo, intendeva Loris con questo messaggio. E poi c'è anche un po' di ironia legata a un ascoltatore che non si firma, legato a Mister Prandelli, che è intervenuto spesso anche qua a Radio Bianconera. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, la Fiorentina ha recepito subito i dettami di Prandelli, come con l'Italia, 0-1 per il Benevento. Quindi lapidario nei confronti di Cesare Prandelli.
Ingeneroso,
È un po' ingeneroso, secondo me è un allenatore che poi è disponibilissimo, dobbiamo anche dirle queste cose, con tanti allenatori che tu contatti che non vogliono intervenire telefonicamente, Cesare Prandelli è sempre disponibile, gli auguriamo il meglio. Ma al di là di questo, un allenatore che sì, non ha fatto un'esperienza positiva al mondiale del 2014, poi in Turchia è stato sfortunato, però non possiamo mettere in discussione a tutto tondo un allenatore che ha un'esperienza davvero importante in una piazza come Firenze.
E comunque nel 2012 è arrivato in finale, ecco, contro la Spagna.
E nel 2013 un'ottima Confederation Cup. Esatto, è giusto metterlo in evidenza, Simone, mi piace che lo dici. Come mi piace Simone Nasso, che adesso faccio anche un po'... Lo faccio mettere in difficoltà, gli faccio un po' di pressing. E sai che cosa ti chiedo? In ottica Champions League, perché se la Juventus vince col Ferencvaros martedì, la Juventus è qualificata. E poi sarebbe un discorso legato alla qualificazione aritmetica per il primo posto, che secondo me è importantissimo e non dobbiamo sfuggire da questo. Che formazione schiererebbe il Nasso nella manica? Vai, non sfuggi, poi
allora,
ti dico la mia.
Mi aspetto dietro una riconferma dell'assetto difensivo che abbiamo visto ieri. Ma io penso che squadra che vince veramente non si cambia, nel senso che mi aspetto, come ti ho detto, una continuità non solo dal punto di vista del gioco, ma anche appunto dal punto di vista di quelli che sono gli interpreti, perché ieri abbiamo visto un'ottima Juventus sotto tutti i punti di vista. E come ho detto appunto inizio trasmissione, c'è la necessità di chiudere il discorso qualificazione, poi certo, ovviamente di concentrarsi sulla sul primo posto per avere forse un ottavo.
Sì, di ma devi dire la formazione, non è che devi sfuggire così punto punto punto, formazione tutta quanta.
Riconferma tutta la formazione di ieri.
Tutta in toto?
Sì.
Quindi sì, secondo te con Morata, che a me è parso stanco ieri, Morata si è gestito, non era il solito Morata, ha giocato bene ampiamente da 6 e mezzo per carità, ma non era il solito Morata, quindi secondo te riconferma con loro due, con Ronaldo e Morata, niente Dybala?
È difficile dirlo oggi, secondo me come ho detto in questo momento quella coppia è una coppia difficile da togliere. È il partner ideale per Cristiano Ronaldo in Europa, sappiamo appunto anche l'impatto che sta avendo e che ha avuto anche in passato Alvaro Morata, sappiamo l'impatto che ha Cristiano Ronaldo, forse togliere questa coppia proprio ora potrebbe essere un errore. È vero che l'avversario non è dei più forti, questo dobbiamo dire,
però devi vincere la partita e ti devi qualificare,
però devi
è importantissimo
la partita e qualificarti, quindi in questo momento devi schierare la miglior formazione possibile, non pensare a eventuali turnover o a partite successive.
3-4-0 54 25 3-2-4, provate a ipotizzare voi la formazione col Ferencvaros, adesso arriva la mia, perché io confermo sostanzialmente tutto, riconfermo anche Danilo a sinistra, secondo me Alessandro parte dalla panchina, centrocampo secondo me l'equilibrio lo abbiamo trovato con Rabiot e Arthur monumentale, sugli esterni mi aspetto un cambio, secondo me a sinistra non giocherà Federico Bernardeschi ma giocherà Federico Chiesa, perché io credo che Pirlo voglia essere più aggressivo, è vero che Bernardeschi ieri lo è stato, però mi aspetto un Pirlo più aggressivo, un Pirlo che schiera una squadra che voglia cercare subito il gol, subito il raddoppio, subito chiudere questo discorso. L'unico cambio che faccio, Simo, è quello di Chiesa e metto in ballottaggio Morata e Dybala. Li metto in ballottaggio io, perché Morata mi è parso un po' stanco. Torno a ripeterlo, ho avuto quella percezione lì. Secondo te no? Non è un po' stanco?
Ma probabilmente sì, ha giocato tante partite consecutive, anche l'abbiamo visto anche impegnato con la nazionale. Dybala ha giocato meno, però la verità è che noi non conosciamo alla perfezione quelle che sono le condizioni fisiche di Paolo Dybala, lo ha detto lo stesso Andrea Pirlo, viene da settimane di antibiotici, settimane in cui comunque ha giocato meno, e per una partita così importante certamente Pirlo dovrà valutare anche quelle che sono le condizioni fisiche di Paolo Dybala.
È molto importante, poi comunque insomma al di là del Covid che è un problema veramente centrale nella vita di tutti i giorni per quanto ci riguarda, Dybala ha preso questo virus intestinale che l'ha penalizzato, sì. Si è parlato anche di un periodo di chiarimento, no, che poteva avere eventualmente con Pirlo rimanendo qui, chissà che impatto potrà avere, io sono lievemente in disaccordo con la nostra Milena perché quando è entrato ieri sbaglia un gol che il miglior Paolo Dybala non avrebbe mai sbagliato
sempre.
E io sono, Simo, un grande estimatore di Dybala, per questo sono puntiglioso, non sono tra quelli che gli danno conto a prescindere, ieri ho sentito anche disamine vergognose nei suoi confronti, secondo me è un giocatore della Juve, è un patrimonio a livello tecnico e va rinnovato, perché mi ripeto, sono noioso nel dirlo, Dybala se lo perdi a zero fa un errore madornale, per me lo devi rinnovare. Ti leggo Davide che ci scrive al 340 54 25 324, dice: Luca, la vera Juve è uscita ora, il Milan stasera perde e inizierà a scendere in classifica, Buffon per me il numero uno meglio di Szczęsny, domani da come ho sentito Dybala dal primo e la sblocca lui, quindi si porta avanti rispetto alla partita col Ferencvaros. Milan-Napoli, non ti ho chiesto la tua a riguardo, anzi Napoli-Milan, come la vede Simone Nasso questa partita?
Ma è un Milan che ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo, è un Napoli altalenante nelle prestazioni, nei risultati, sicuramente è un campionato molto particolare, penso che ancora definire un anti-Juve sia complicato, in ottica futura vedo però più anti-Juve addirittura il Napoli del Milan.
Anch'io.
Stasera io mi allineo a quanto detto da Milena e dico che secondo me potrebbe finire in pareggio, un risultato che forse va bene a tutti, a maggior ragione alla Juventus.
Che bello quando siete in disaccordo con me. C'è un ascoltatore che non si firma, che ci scrive tutto maiuscolo, tutto arrabbiato. Ma tu, giornalista che giudichi Morata solo dal gol, non ti accorgi che quando lo toglie e mette Dybala si crea il vuoto nell'area avversaria? Sì, ma non vuoi fargli recuperare minutaggio a Dybala? Che poi ieri Dybala, quando è entrato, non ha fatto una prestazione sontuosa. L'abbiamo detto, è entrato, non possiamo neanche giudicarlo. E se vida 15 minuti, sbaglia un gol che lui non avrebbe mai sbagliato. Però ragazzi, dobbiamo recuperarlo. A livello tecnico è un giocatore che fa comodo alla Juve. Su questo ci dobbiamo intendere, Simone. A livello tecnico Dybala è un patrimonio universale di questa Juventus. E io lo dico, a costo di prendermi gli insulti, lo dico adesso perché è facile dirlo dopo le partite in cui Dybala fa tripletta. A livello tecnico è più forte di Cristiano Ronaldo. Parlo di dribbling, parlo di rapidità nello stretto. Ronaldo è un grande finalizzatore, ma per quanto riguarda il dribbling, la rapidità nello stretto, all'interno dell'area di rigore, per quanto riguarda l'imprevedibilità, al momento il miglior Paolo Dybala, attenzione, il miglior Paolo Dybala è più forte di Cristiano Ronaldo. Io la penso così.
Ma allora Luca, Dybala è sicuramente un giocatore da recuperare, perché è un giocatore che può essere utilissimo alla causa, è un giocatore dal punto di vista tecnico straordinario. In questo momento quello che mi preoccupa non è tanto recuperare Dybala dal punto di vista fisico, quello basta qualche settimana in cui si allena, adesso ci sono tante partite, quindi potrà sicuramente recuperare. Quello che mi preoccupa eventualmente è recuperare Dybala dal punto di vista psicologico. Perché in queste ultime
però qua
settimane...
Simo, scusami se ti interrompo con questo discorso, io non sono tanto appassionato del recuperare Dybala dal punto di vista psicologico, perché vale anche per Bernardeschi questo discorso, che ieri ha fatto un gran bene e siamo contenti. Però lo dico, mi ripeto, la Juventus non è un asilo nido, nel senso, certo, che te li devi coccolare. Certo. Insomma, se alla Juventus da 5 stagioni, lo dice un estimatore totale di Paolo Dybala, fuori gli attributi e la personalità.
No, ma attenzione, io non dico che la Juventus deve recuperare Dybala dal punto di vista psicologico, ma che lui stesso che deve, tra virgolette, darsi una svegliata e capire appunto quello che è il suo ruolo all'interno della squadra, che è un ruolo comunque molto importante, capire appunto quella che è la storia che ha avuto appunto in questi 5 anni, capire che è un giocatore che deve recuperarsi, ecco, recuperarsi meglio di essere recuperato. È un giocatore che è troppo importante per continuare a vederlo appunto così poco in campo e soprattutto in questa maniera, perché come hai detto tu ieri, è vero, è entrato in quei 15 minuti, io mi aspetto che in quell'occasione il miglior Paolo Dybala faccia gol.
E soprattutto, torniamo a ripeterlo, deve rinnovare, perderlo a zero sarebbe una tragedia, lo dico senza problemi, è facile dirlo dopo, io lo dico prima. C'è Gino che è d'accordo con noi, a metà dice rinnovare Dybala ma non alle sue condizioni, perché al momento non lo merita, ci dice Gino. E io dico, alle sue condizioni... Funziona sempre così, l'entourage punta alto, cerca di capitalizzare il più possibile l'offerta, si arriva poi a metà strada. Io fatico a pensare, Simone, che non si riesca a trovare una quadra, no, nel merito. E c'è Davide che aggiunge anche questo, e poi ti faccio appunto dire la tua. Morata e Ronaldo non potranno giocare tutte le partite, Dybala andrà recuperato, e inoltre a gennaio comprerei una punta per la panchina, ad esempio Caputo, Ciccio Caputo, che è il pilastro del fantacalcio di tantissimi ascoltatori anche di Radio Bianconera. Secondo te la Juventus ha bisogno di un centravanti di riserva, Simo?
No, la Juventus secondo me in questo momento non ha bisogno di un centravanti di riserva, perché sarebbe un giocatore che rischierebbe di giocare pochissimo, andrebbe a aumentare quello che è il monte ingaggio della Juventus, quindi secondo me non sarà un'operazione che la Juventus farà a gennaio. Per quanto riguarda il rinnovo di Paolo Dybala, Luca, è vero, come hai detto tu, si arriverà, c'è una richiesta dell'entourage, una richiesta che molto probabilmente è spropositata, forse, io mi auguro, si possa arrivare a un punto di incontro. Detto questo, il momento storico rende veramente complicato pensare di rinnovare il contratto a un giocatore a quelle cifre. Io dico, probabilmente non si arriverà mai a 15 milioni di euro, ma solo il pensiero di poter dare a Paolo Dybala 15 milioni di euro fa storcere il naso a parecchi tifosi, un po' perché appunto, ribadisco, il momento storico non è dei migliori, è un po' perché comunque 15 milioni di euro è un ingaggio da top assoluto, da fuori classe mondiale. In questo momento, a parer mio, Paolo Dybala non ha dimostrato di meritare un ingaggio del genere, o meglio, di fare un salto di qualità tale da passare a un ingaggio praticamente raddoppiato rispetto a quello attuale.
Sì, poi dobbiamo anche dirlo con grande chiarezza, io sono un grandissimo estimatore di Rabiot, sta facendo benissimo, però guadagna più Rabiot di Dybala. Se la mettiamo da un punto di vista tecnico e parliamo di quanto Dybala è forte tecnicamente parlando, cioè è questo il discorso sostanzialmente da fare, ragazzi. Allora, vorrei leggere l'11 titolare di Loris, che ci scrive al 340-54-25-34. Sarò rapidissimo e poi andiamo in break. 3-4-1-2, attenzione, Szczęsny, Demiral, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata e Cristiano Ronaldo. Caro Loris, ti lascio lì in suspense perché adesso è tempo delle news. Su Radio Bianconera l'unica che conta. Continuate a provare ad azzeccare il primo marcatore col Ferencvaros. Continuate a provare ad azzeccare il vostro 11 titolare. Io e Simone Nasso siamo qua per voi. Insultateci se siete in disaccordo con noi. È il bello del calcio, perché il calcio è sempre bello perché vario. Ora largo alle news.
Domenica Sport.
Rieccoci, le 14.32, Domenica Sport, Luca Cavallero e Simone Nasso che vi danno una breaking news. Sai quale, Simo? Non che De Ligt si è allenato, che c'è la giornata libera e titolone post incorporato da Instagram, ma Fiorentina-Benevento che finisce 0-1 per il Benevento, gol di Improta, quindi ha sbagliato Milena Trecarichi, ha preso nota di tutti i risultati, ha sbagliato e ha fallito la nostra Milena Trecarichi. Leggiamo Massimiliano da Liverpool che è in disaccordo con me, sono arrivati tantissimi messaggi, anche note audio, adesso ragazzi vi ascolteremo. Massimiliano dice: ma come fai a paragonare l'ingaggio tra Dybala e Rabiot? Vedo questo termine, faccio sensation, tener conto non solo il francese è stato preso a zero, ma ci sono anche delle agevolazioni fiscali col francese. Sì, no, ma io parlo da un punto di vista del valore. Dybala non è che sta a vedere quanto prende Rabiot per le agevolazioni fiscali, eccetera, eccetera, eccetera. Sta a vedere Rabiot che guadagna un tot e lui che punta legittimamente a puntare a guadagnare di più. Poi, caro Simone, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, per quanto il periodo sia di crisi, io non è che vado a biasimare Paolo Dybala che punti a migliorare il suo ingaggio. Ma al di là di questo, lasciamo questo discorso spinoso, o forse no, e ci ascoltiamo una bella nota vocale, perché ne sono arrivate tantissime. Continuate a mandarne al 340 54 25 324. Vai Filippo.
Ciao Luca, buona domenica a tutti i bianconeri.
Ciao.
Ieri è stata una bella vittoria, sono contento per il ritorno di De Ligt, che è stato un muro, ha giocato benissimo insieme a Demiral, fanno una bella coppia. Sinceramente mi è piaciuto pure Bernardeschi, finalmente l'abbiamo ritrovato. L'unico, se devo trovare il pelo nell'uovo di questa partita, da quando è tornato Cristiano Ronaldo, Morata ha un po' meno occasioni a confronto a qualche partita fa.
Ragazzi, mi raccomando, 30-40 secondi vocali che vi mandiamo in onda, se no vi dobbiamo sfumare. Effettivamente, Simone, è un po' quello che dicevamo noi, la Juventus che è lì per fare il 3-0 ma non lo fa, e questo ti può essere fatale in alcune partite di Champions.
Questo ti può essere fatale in alcune partite di Champions, ma in generale appunto il fatto di non chiudere la partita può essere costantemente fatale. L'abbiamo visto contro la Lazio, la Juventus non l'ha chiusa, ha avuto qualche occasione per chiudere la partita e un secondo alla fine ha subito il pareggio di Caicedo. Ma guarda, io ho un po' di imprecisione, qualche parata ieri sera appunto del portiere del Cagliari non hanno consentito alla Juventus di realizzare il 3-0. Ci auguriamo appunto che maggiore lucidità, con una maggiore lucidità, maggiore sicurezza anche dal punto di vista tattico col passare del tempo, portino la Juventus a chiudere certe partite nel minor tempo possibile.
Guarda Simone, ti leggo Nadia da Treviso, continuate, mi raccomando, 340 54 25 324 che dice: vergognoso criticare Paolo, sta recuperando da un infortunio e fastidi di salute, deve giocare sempre di più, così ritrova la forma perfetta. Il primo marcatore sicuramente la gioia, e ti segniamo cara Nadia, ti segniamo, spero vivamente di chiamarti perché non ne posso più veramente della telenovela Dybala. Io spero rientri in forma il più possibile, mai ti fare contro i nostri giocatori. Per la Champions riconferma la stessa formazione invece Fred, caro Simone, dice che cambierebbe soltanto Bernardeschi con Federico Chiesa, quindi la linea Cavallero prevale su quella Nasso per quanto riguarda questa sformazione, questo 11 tipo in Champions. Ma io ti chiedo, parliamo del giocatore più europeo della rosa della Juventus, sai chi è?
Cristiano Ronaldo.
A parte lui che lui è un alieno, quello che in Europa non ne ha sbagliata neanche una, ha sempre fatto gol importanti in Europa.
Morata.
Anche, ovviamente anche. Un altro che ha la Juve da più tempo.
Allora.
Juan Cuadrado ha sbagliato solo la partita di Cardiff. come ti è sembrata questa sua prestazione da capitano? Ti ha stupito la fascia che gli ha dato la Juventus ieri?
No, non mi ha stupito, perché appunto c'è un discorso anche di, tra virgolette, di anzianità, di partite disputate con la Juventus, e quindi no, non mi ha stupito. Ho visto comunque un Juan Cuadrado straordinario dal punto di vista, anche sta migliorando anche dal punto di vista difensivo, finalmente, anche perché adesso tra una cosa e l'altra sono due, certo, anni e mezzo che vediamo un Cuadrado adattato dietro, perché già Allegri lo aveva provato terzino, poi l'abbiamo visto ovviamente affermarsi in quel ruolo lo scorso anno con Maurizio Sarri, e adesso forse sembra veramente aver trovato la sua collocazione.
La sua identità, la sua collocazione, Simone.
La sua collocazione.
Ma sai chi lo chiediamo? Sai chi lo chiediamo? Perché abbiamo in collegamento uno che di Juventus se ne intende come ex presidente bianconero, Giovanni Cobolli Gigli. Buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio a voi.
Senta, stavamo parlando di Juan Cuadrado. Ieri è stato capitano, la Juventus gli ha dato la fascia. Come giudica la sua prestazione di ieri? E dal momento che conosce perfettamente il DNA Juventus, si aspettava questo tipo di scelta?
Per me Cuadrado è un giocatore essenziale per la Juventus e sta migliorando. Oggi ho sentito in una trasmissione alla radio qualche celebrazione giusta di Cuadrado. Dicevano è un meraviglioso terzino. In realtà è un meraviglioso attaccante che ha imparato a fare il terzino, lo faceva anche da giovane, forse aiutato anche da alcuni consigli di Barzagli, ha un'ottima visione del gioco ed è forse dal punto di vista reputazionale stato un po' sottovalutato nel tempo. È un giocatore importante senza dubbio, e mi sembra che Pirlo lo faccia giocare secondo quelli che sono i suoi meriti.
Simone!
Presidente, secondo lei questa Juventus è ancora favorita in campionato, e per quanto riguarda l'ottica europea, cosa manca secondo lei a questa Juventus, ammesso che manchi qualcosa, per fare il definitivo salto di qualità in Champions League?
Ma allora, ieri credo che tutti possiamo essere soddisfatti di aver visto una buona Juventus che ha incominciato a interpretare in maniera effettiva quelle che sono le volontà di Pirlo, cioè una squadra che deve giocare divertendosi a giocare, divertendosi di stare all'attacco e di fare quello che può fare con i grandi giocatori che ha. Quindi un grande passo avanti rispetto alla Juventus di qualche settimana fa, che era auspicabile ma non era certo. Certo, per arrivare alla Juventus che dovrebbe battere il Barcellona ce ne vuole ancora un pochettino, però la strada è una strada giusta. Allora, se guardiamo in questo momento, siccome la domanda è che cosa manca, secondo me non mancano i giocatori, anzi ce ne sono forse addirittura troppi, può mancare ancora un minimo di senso di apprendimento di quelle che sono le lezioni di Pirlo, che a mio avviso si sta rivelando allenatore maturo molto più di più di quelli che, come al solito, soffiavano sul fuoco all'inizio del suo arrivo. Se guardiamo la partita di ieri, lasciando stare Cuadrado, di cui abbiamo già parlato, abbiamo alcune sorprese interessanti. La prima è Bernardeschi, che è ritornato a essere il Bernardeschi che era stato acquistato per 40 milioni di, certo, euro dalla Juventus, e che poi si era un po' perso per strada, forse perché non era stato neanche facilitato nei ruoli. E la seconda sorpresa è il duo di difesa, Demiral De Ligt. De Ligt ha fatto un'ottima partita, e anche Demiral, che comunque è ancora reduce da un grave infortunio che aveva dimostrato qualche incertezza, è stato un ottimo compagno di coppia di De Ligt, a parte il passaggio fatto in attacco a Ronaldo, per cui è venuto fuori il meraviglioso secondo gol di Ronaldo. Poi ci sono i centrocampisti. Arthur, credo che abbia cominciato a capire quello che vuole Pirlo. McKenzie è sicuramente un ragazzo di rottura. Ormai Kulusevski è inutile commentarlo, nel senso che è sempre stato un asset per la Juventus. Mi sembra che, considerando che naturalmente i due attaccanti hanno giocato molto bene, parlo di Dybala, parlo di Ronaldo, ma parlo anche dello spagnolo, di Morata.
Morata, sì.
In più c'è un Dybala che deve essere recuperato e sarà recuperato, quindi mi sembra che la rosa ci sia. Adesso ci vuole una forte determinazione nel cercare di interpretare le partite sempre con grande attenzione dal primo all'ultimo momento. La Juventus ha sempre avuto la tendenza a ritirarsi un pochettino dopo aver fatto un gol. Ieri, anche se il secondo tempo è stato meno brillante del primo, questo è avvenuto meno. Quindi complimenti a Pirlo, complimenti [S2] Certo. [S1] Al presidente Agnelli, che sicuramente è stato lui a volerlo, e speriamo che si vada avanti su questa strada.
340 54 25 324 se avete domande per il presidente Cobolli Gigli, le leggo. Un messaggio che è arrivato da parte di Fred. Presidente, saluto con affetto il presidente Cobolli Gigli, di cui ho molta stima. Gli volevo chiedere se Ronaldo può essere ancora per un paio d'anni al centro del progetto Juve. Lei cosa ne pensa, presidente?
Beh, io penso che Ronaldo è uno dei due migliori giocatori del mondo, secondo me è il secondo, perché il migliore è Messi, perché Messi è un giocatore di squadra. Ronaldo è una punta eccelsa, Messi è un giocatore che gioca con la testa alta e manda la palla dove vuole. Quindi Ronaldo è legato alla Juventus da un contratto che dura ancora un anno e mezzo, cioè questo che deve finire più il successivo. Credo che poi alla fine di questi 4 anni di contratto Ronaldo lascerà per andare da qualche altra parte. Devo dire, e qui posso anche non essere capito, che se anche lasciasse alla fine di quest'anno forse la Juventus non avrebbe una così forte penalizzazione, in quanto comunque la squadra è costruita ancora su Ronaldo. Ronaldo è un giocatore anche estremamente costoso, e quindi la Juventus potrebbe proseguire in una strada di costruzione di una squadra meno dipendente da un unico grande giocatore, anche se adesso Morata ha dimostrato di essere una spalla estremamente efficace.
Certamente, tanti vocali anche al 340 54 25 324, ne ascoltiamo uno, Filippo, insieme al presidente, vediamo che cosa rispondere.
Ciao Luca, sono Pino.
Ciao Pino.
Volevo collegarmi su quella cosa che hai detto del gol sbagliato da Dybala, così. Volevo fare una differenza. Gol sbagliato da Dybala e il gol sbagliato da Morata su passaggio di Bernardeschi tirato alto. Non si è detto niente sul gol sbagliato di Morata, invece massacro sul gol sbagliato di Dybala che ha tirato alto. Quindi sempre i giudizi in questo modo qua, quello che non... voglio vedere se Morata non avesse fatto tutti questi gol qua, che cosa poteva essere detto su un gol sbagliato così. Era il piattone, era solo da appoggiare, quindi sono sti giudizi solo per queste cose qua, non sono d'accordo. Ciao.
Presidente, per introdurre il tema Dybala, perché sappiamo che va avanti, no? Tiene banco la questione rinnovo, lei come agirebbe se fosse nell'ambito dirigenziale della Juventus, se rifosse ad occupare,
allora,
quello scranno che ha occupato?
Non sono nell'ambito dirigenziale della Juventus, non c'entro niente con la
certo.
gestione della
Juventus. Mettiamo in chiave ipotetica, che cosa
sono
farebbe
della
lei?
Sono vecchia guardia, però sono tifoso da 70 anni della Juventus e anche piccolo azionista. Io credo che Dybala, allora, intanto Morata è stato un eccezionale colpo averlo preso, sappiamo tutti che era la terza scelta, il primo era Suarez, gli hanno fatto fare anche l'esame di italiano in 5 minuti per riportarselo a casa, il secondo era Zenko e poi hanno preso Morata, non voglio dire come ripiego, ma comunque come seconda o terza scelta. È stato un colpaccio, perché Morata si è presentato dal ragazzo che aveva lasciato, ragazzo, buon giocatore che aveva lasciato la Juventus, a un uomo, grande giocatore, che sta facendo delle grandi cose. Di Morata è stato un grande colpo per la Juventus e lo dobbiamo ringraziare, e dobbiamo solo augurargli di riuscire a fare dei gol senza lasciare la punta del dito mignolo in fuorigioco come gli è successo ultimamente. Il tema di Dybala invece è un tema più importante, secondo me. Io penso che un allenatore come Pirlo dovrà cercare di risolvere cosa fare di Dybala insieme a Morata e a Ronaldo, ti ho sentito dire qualche settimana fa che la sua intenzione in futuro sarebbe stata di farli giocare tutti e tre insieme, cosa che io sognerei, però naturalmente poi c'è un problema di assetto di squadra su dietro, quindi non è una cosa semplice da realizzare. Intanto bisogna che Dybala recuperi completamente lo stato fisico e poi bisogna che la Juventus decida veramente cosa vuole fare con Dybala. Dybala ha chiesto un rinnovo di contratto molto oneroso perché vuole passare da 7 a 15 milioni di euro. Credo che la Juventus non possa concedere un aumento così importante proprio perché siamo in un momento italiano di crisi e così via, quindi considererei, non dico scandaloso, ma comunque sbagliato arrivare ad accettare i 15 milioni chiesti da Dybala, però penso che ci si potrebbe fermare sui 9,5, 10, 10,5, perché secondo me Dybala dovrebbe rimanere alla Juventus, sempre che nella testa dei dirigenti della Juventus, Paratici in testa, non ci sia un ragionamento che poi dovrebbe essere condiviso anche dal presidente Agnelli, che siccome la Juventus perde un sacco di soldi, ha bisogno sostanzialmente di realizzare delle plusvalenze e di portare a casa dei soldi insieme alle plusvalenze. Ora, Dybala se viene venduto, e viene venduto in una fase in cui è ottimo giocatore, può assicurare alla Juventus un centinaio di milioni di euro e una forte plusvalenza, perché il valore di carico del giocatore è ormai abbastanza basso. E quindi non vorrei che si sacrificasse il pensiero di avere un numero 10, è stata data la maglia storica a Dybala, quindi un numero 10 che in prospettiva potrebbe essere il grande giocatore della Juventus, anche quando Ronaldo se ne andasse, anche tra un anno e mezzo Ronaldo se ne andrà, per un'operazione economica. Mi spiacerebbe perché per me Dybala deve ancora, forse in parte, maturare, ma comunque è già potenzialmente un grande campione quando è in forma.
Certamente, Simone!
Presidente, io le chiedo, se potesse ipoteticamente tornare indietro, ci sarebbe qualcosa che non rifarebbe da presidente della Juventus?
Che non farei rispetto a quello che ha fatto la dirigenza attuale?
No, di quello che ha fatto lei, qualcosa che non rifarebbe.
Ah beh, ma signori miei, figuratevi. Possiamo arrivare all'acquisto di Poulsen, che probabilmente è stato sbagliato, ma è stato voluto dai tecnici, forse anche ad alcuni acquisti che poi hanno prospetticamente si prospettavano molto bene e poi non hanno dato i risultati che dovevano dare. Vediamo Diego, vediamo anche alcuni. Francamente gli errori sono stati fatti, però devo dire la verità che considerando la situazione in cui si è partiti, una società che andava ricostruita dal punto di vista anche psicologico, quando si è trovata per un momento in Serie B con 30 punti di penalizzazione, la situazione non era delle più semplici. Insomma, io considero che il lavoro che è stato fatto da tutti alla mia presenza, ma non per meriti miei, cioè sta quello di riuscire a ridurre le penalizzazioni della Serie B, di tornare in Serie A e di riuscire a fare due Champions,
certo,
più che onorevoli. Prima di tutto ricordo la vittoria sul Real Madrid con la doppietta di Del Piero a Madrid, siano dei risultati accettabili, francamente. Consideriamo che in quell'anno, nel 2006, la Juventus era l'agonia su tutti gli italiani che non erano juventini, quindi tirare fuori la Juventus da quella situazione non è stata una cosa semplice.
Certamente, Presidente, io le chiedo proprio come ultimissima una battuta riguardo a Buffon e Chiellini, perché sono due giocatori che lei conosce molto bene. Buffon è spesso anche pungolato dalla critica, si dice gioca troppe partite rispetto al suo rendimento reale. Chiellini pare sia giunto a un bivio, o Juventus o Nazionale, qual è la sua chiave di lettura a riguardo?
Beh, Buffon sta facendo molto bene, continua a essere un ragazzo, nel senso che anche se ha 42 anni,
non sono pochi.
È un complimento. Ieri non ha sbagliato nulla sostanzialmente, anche se non ha dovuto fare molto. Buffon è un grande regista della difesa, lo sappiamo tutti come gioca, come urlando e parlando mette in ordine i suoi colleghi della difesa. Chiellini è un grandissimo campione dal punto di vista atletico, tecnico e di testa. Io mi augurerei che questi due ragazzi, perché sono ragazzi, avessero un futuro nella Juventus, quindi la mia personale opinione, che non do come suggerimento al dottor Agnelli, perché sennò il dottor Agnelli farebbe esattamente il contrario di quello che io gli dico, sarebbe di togliere Nedved da vicepresidente e di fare Buffon vicepresidente della Juventus. E magari Agnelli lasciare la Juventus e prendere cariche più importanti come la presidenza della Ferrari, che forse gli era stata promessa a suo tempo. Chiellini dovrebbe diventare il maestro dei difensori, come lo faceva Barzagli, che se n'è andato, e dovrebbe, evidentemente, quando esauriranno la voglia di giocare, però prospetticamente dovrebbe avvenire. Chiellini dovrebbe essere un uomo squadra e diventare il maestro dei difensori, e poi gradualmente si vedrebbe quello che potrebbe succedere.
Perfetto, grazie a Giovanni Cobolligigli.
A voi, buona giornata.
E lo ritroveremo su Radio Bianconera, Simone, mai banale, il presidente, l'ex presidente della Juventus, quando appunto parla della squadra che ha presieduto nel decennio scorso. Sono arrivati tantissimi messaggi nel frattempo. Io, fate i bravi, ragazzi, ne leggo uno che è arrivato da parte di un ascoltatore. Nel frattempo ci mettiamo in contatto con il nostro toto pronosticone, Rudy Galetti, tanto ci fai i pronostici al volo. Volevo leggere questo messaggio qua. Dybala, credo di avere un po' d'esperienza per non dare valutazioni dettate dal momento. Dopo Messi tecnicamente c'è Paolo Dybala a livello mondiale. Sono arrabbiato con la società a non capire il valore di questo giocatore. Quando si andrà avanti, soltanto giocatori come Paolo Dybala potranno risolvere certe partite. Liverpool, Bayern, Manchester City si battono con l'estero del quando Ronaldo non è più in forma. Insomma, fa tutta una disamina su Paolo Dybala, il nostro amico ascoltatore che non si firma. Invece, come leggi le dichiarazioni dell'ex presidente Cobolli Gigli, Simone? Perché insomma non ha detto cose banali, ha detto Buffon e Chiellini nel futuro dirigenziale della Juventus.
Io penso di sì, penso che con Chiellini se ne stia già parlando, e il ritorno di Buffon dopo un anno al PSG è stato un segnale chiaro, secondo me, da parte della società. Buffon sicuramente entrerà in società, dovremo vedere In che ruolo
e in che veste. Abbiamo in collegamento il nostro toto pronostico, lo abbiamo e lo salutiamo, Rudy Galetti. Buon pomeriggio, Rudy. Ce l'abbiamo o è scappato? Non ce l'abbiamo. Non ci abbiamo Rudy Galetti. Ci sei, Rudy? No, non c'è Rudy Galetti. Pazienza. Abbiamo Simone Nasso, però nel frattempo, pazienza. Abbiamo ancora questi minuti a disposizione che ci separano rispetto alla fine di Domenica Sport. Soltanto per oggi lo abbiamo, Filippo? Non lo abbiamo, vabbè, non importa. Se non lo abbiamo, non importa. Teniamo Simone Nasso e Rudy, lo potremmo fare un'altra volta. Questi pochi minuti che ci separano da qua alla fine delle partite, che ci saranno oggi pomeriggio alle 3, tante partite andranno in scena, e tra cui anche quella di questa sera. Milan-Napoli è davvero una partita da cineteca, anzi, Napoli-Milan. Spesso inverto le due squadre, ma non ci sbagliamo, dobbiamo sempre essere precisi. Vedo che non siete d'accordo con l'intervento di Cobolligigli, non vi è piaciuto. Ragazzi, dobbiamo aprire le porte di Radio Bianconera a tutti, non ci può essere un pensiero unico. L'ex presidente della Juventus ha espresso considerazioni del tutto personali dal suo punto di vista rispetto a tanti temi. Onestamente mi sembrava doveroso coinvolgerlo anche per parlare di questo nuovo corso tecnico, perché poi quando tu devi andare a parlare di una mezza rivoluzione, di una mezza ricostruzione, quale quella che sta facendo la Juventus, non puoi non fare il parallelo con quello accaduto un decennio fa e pensare a da dove si è partiti. Quindi secondo me era molto interessante coinvolgere in tal senso Giovanni Cobolligigli. Tra le altre cose, abbiamo recuperato anche Simone Nasso, al quale lo chiedo il primo marcatore. Non mi hai detto il tuo primo marcatore col Ferencváros? Qua ce ne andiamo via così senza dirlo.
Ma dai, non voglio essere banale, quindi dico Arthur.
Quindi dici Arthur, non vuoi essere banale, sarebbe il primo gol con la Juventus. Abbiamo proprio in collegamento telegrafico, perché abbiamo pochissimo tempo, pochissimo. Quindi chiedo subito il Toto Pronostici a Rudy Galetti. Ciao Rudy, ci sei?
Ciao ragazzi, mi sentite? Ci
guarda, sono. Siamo Dio. Fuori tempo massimo, siamo fuori tempo massimo, però abbiamo tempo per i pronostici. Fiorentina Benevento è finito, Sampdoria-Bologna.
Sampdoria-Bologna ti dico uno.
Uno con la Samp, in linea con la Trecarichi. Roma-Parma.
Roma-Parma è una bella partita, ci saranno tanti assenti, prevedo dei gol, ma la vittoria della Roma.
Vittoria Roma, quindi uno. Verona-Sassuolo.
Verona-Sassuolo X.
X, mette X, attenzione. Inter-Torino.
Inter-Torino è un'altra bella partita, secondo me Giampaolo potrebbe non sfigurare a San Siro, dico X.
Udinese-Genoa.
Udinese-Genoa, una partita secondo me dalle poche emozioni, potrebbe finire in pareggio anche questa.
Senti, arriva una partita che sicuramente guarderai, che è niente meno che Napoli-Milan. Dal tuo punto di vista come andrà a finire, caro Rudy?
Allora, dopo le nazionali una partita dalle mille incognite. Sicuramente il Napoli al San Paolo, abbiamo visto cosa riesce a fare, nonostante la sconfitta di qualche settimana fa un po' a sorpresa. È un bel banco di prova per il Milan, chiaramente un risultato positivo al San Paolo consoliderebbe le speranze di rimanere in alto nella classifica da parte degli uomini di Pioli. È chiaro che il Napoli in casa è una bella gatta da pelare, quindi anche questa partita sarà sicuramente combattuta. Il Napoli potrebbe addirittura agganciare il Milan in testa alla classifica con una vittoria, sempre considerando quella che sarà poi la risoluzione del ricorso della partita del...
Sì, comunque ricorso che secondo me non sta in piedi, ragazzi, dobbiamo dirlo senza se, senza ma, veramente, io non ne posso più anche di sentire questa storia. Cosa ne pensi della Juventus, proprio telegrafico, vista ieri contro il Cagliari?
Ti dico, la mia è stata, a mio avviso, la migliore Juve dell'anno.
Ecco.
E mi è piaciuta molto nel giro palla, si è vista l'idea di Pirlo, finalmente si è vista l'idea di Pirlo per lunghi tratti della partita. Morata davanti, devo ricredermi, è veramente un perno imprescindibile per tutto il gioco, per la Juve,
certo.
E per i compagni d'attacco. E bene Arthur e la coppia difensiva, ne parlavate prima, potrebbe essere sicuramente la coppia giovane su cui fare affidamento per il futuro.
E lo potrebbe essere, grazie a Rudy Galetti.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
E salutiamo Rudy, è sempre un piacere ritrovarlo. Saluto anche Simone Nasso, che ritroveremo domenica prossima qua a Domenica Sport. Ringrazio Filippo Amedeo dalla regia. Ora il meglio della settimana, poi restate on air, perché dopo, dalle 17 in poi, due in bianco nero su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.